partirò per più bisogno, dove comanderà nostro sovrano, chi prenderà la strada di Bologna e chi andrà a Parigi e chi andrà a che partenza amara gli gira cara, mi conviene fare, sono costretto e mi conviene marciare.
Questo programma è stato curato dal Centro per la Non Violenza di Brescia, allo scopo di far conoscere e realizzare l'idea dell'obiezione fiscale alle spese militari. L'obiezione fiscale è una campagna non violenta di disobbedienza civile che permette ad ogni cittadino di destinare la parte delle sue tasse, che altrimenti andrebbe spesa in armamenti, per scopi di pace.
Dice Gandhi a proposito: la disobbedienza civile è un diritto inalienabile di ogni cittadino. Rinunciare ad esso significa rinunciare ad essere uomini. Reprimere la disobbedienza civile è come tentare di imprigionare la coscienza.
E Jean-Marie Muller diceva: quando la legge copre e garantisce l'ingiustizia, non soltanto un diritto, ma è un dovere disobbedire ad essa. Non si tratta evidentemente di predicare la disobbedienza alla legge in maniera sistematica, si tratta semplicemente di non predicare sistematicamente l'obbedienza alla legge.
Infine Martin Luther King: noi non possiamo, in buona coscienza, obbedire alle vostre leggi ingiuste, perché la non cooperazione col male è un obbligo morale non meno della cooperazione col bene. Io affermo che chi infrange una legge che la coscienza gli dice essere ingiusta e accetta volentieri la pena del carcere allo scopo di risvegliare in tal modo la coscienza della comunità riguardo all'ingiustizia di questa legge, costui esprime in realtà il più alto rispetto della legge.
Sentiamo se da Alfredo Mori, qui del Centro per la Non Violenza di Brescia, se ci sono sono stati nella storia alcuni esempi di campagne di disobbedienza civile.
Ne voglio ricordare soltanto due delle più famose: la battaglia Satyagraha di Gandhi nel 1930 contro la legge del sale proposta dall'impero inglese, una campagna che portò migliaia di persone in carcere perché si erano rifiutate di pagare una piccola tassa sul sale, che però, diciamo, stante la povertà degli indiani, era una cosa veramente orrida, e questa iniziativa portò all'abolizione della tassa sul sale. E un'altra famosissima, più recente, degli inizi degli anni 60, la famosa iniziativa di Martin Luther King del movimento negro in America contro l'apartheid, campagna di disobbedienza civile che si realizzò contro tutte le forme dell'apartheid e portò finalmente a un riconoscimento alla parità anche dalla popolazione nera americana.
Vediamo ora più da vicino in cosa consiste l'obiezione fiscale. Per obiezione fiscale si intende il non pagare quella parte di tasse che lo Stato italiano impiega per l'acquisto di armamenti. La somma detratta all'erario non va trattenuta dall'obiettore fiscale, ma va versata in una cassa comune dalla quale destineranno poi tali fondi per iniziative di pace.
Si è proposto l'obiezione fiscale alle spese militari, si potrebbero fare altre obiezioni fiscali, cioè, ci sono diverse persone che mantengono un certo riservo circa l'uso che il potere pubblico fa dei soldi, no? Pensiamo al finanziamento pubblico dei partiti, no? A forme di privilegio cristallizzato nei trasporti e in altri settori. Noi abbiamo proposto invece l'obiezione fiscale alle spese militari perché è il centro, diciamo, del, così, del rischio che corriamo oggi tutti assieme. Cioè oggi il riarmo è arrivato a punte così clamorose che non è più possibile pensare di così, esorcizzare la violenza mantenendo la violenza legalizzata. È importante, no, eliminare anche questo punto di riferimento culturale, no, che è la violenza legalizzata, come momento così di traino anche di tutta un'economia. Noi vogliamo creare una situazione totalmente alternativa, dissociarsi completamente da questo programma e finanziare invece iniziative di pace. Ci sembra che la gente capisca questo tipo di proposta e già, diciamo, le adesioni sono abbastanza significative in questo senso.
E quindi contro questa logica di autodistruzione, di spreco generalizzato, che diventa un drammatico affronto davanti alla piaga della fame del mondo, è giunta l'ora di lanciare ai governanti un messaggio preciso. Ci dissociamo totalmente dalla vostra logica omicida e suicida, non finanziamo più i vostri folli programmi. Vogliamo che i nostri soldi vengano usati per costruire una vera pace, non per preparare la prossima guerra.
Noi non crediamo nel disarmo bilanciato, controllato, bilaterale, multilaterale. Ormai abbiamo visto che il paravento per realizzare il riarmo degli ultimi decenni. Noi crediamo nel disarmo unilaterale, che è un gesto di buona volontà, gratuito, senza condizioni. Questo gesto non saranno mai i potenti, i signori della guerra, a concedercelo. Dobbiamo essere noi a disarmare per primi dal basso. Così abbiamo scelto l'obiezione fiscale, che è un disarmo dal basso che si concreta smettendo di finanziare con i nostri soldi la costruzione di questi armamenti.
Leggiamo ora un brano di Gandhi del 1925. Se l'Europa non vuole andare incontro al suicidio, qualche nazione deve avere il coraggio di procedere autonomamente al proprio disarmo, accettando i gravi rischi che ciò comporta. In tale nazione il livello di non violenza, se per buona ventura questa scelta venisse fatta, naturalmente salirebbe ad un'altezza tale da imporre il rispetto universale. I giudizi di questa nazione sarebbero ritenuti infallibili, le sue decisioni inappellabili, e si avrebbe una grande capacità di sacrificio eroico e una volontà di vivere per il bene delle altre nazioni quanto per il proprio.
Alla comune obiezione che ci viene spesso rivolta, senza esercito saremmo completamente indifesi, chiunque potrebbe invadere il nostro territorio, saremmo in balia degli eserciti invasori, la gente ha bisogno di sentirsi difesa e sicura. Noi rispondiamo che la cosiddetta difesa armata non ha mai assicurato né la salvaguardia del territorio né quella della vita umana. E basta leggere le cifre dei conflitti armati avvenuti nella storia. E tantomeno in futuro sarà garanzia di sicurezza per i popoli. Invece, dobbiamo studiare e sperimentare un nuovo tipo di difesa, civile, popolare, non violenta, che già nella storia ha dato significativi esempi. In definitiva, rispondiamo che al rischio della guerra preferiamo accettare il rischio della pace.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli, si morì. vive dicendo così. Oh Gorizia, tu sei maledetta, però ogni cuore che sente coscienza dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Voi chiamate il campo d'onore questa terra al di là dei confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì.
Entriamo un po' nel pratico. Il primo riferimento da fare è il quadro costituzionale nella quale si inserisce la campagna.
Articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Io sporcando trovai tanto bene.
Non crediamo che per difendersi si debbano costruire armi sempre più sofisticate ed aumentare in continuazione i bilanci militari. Nell'82 in Italia l'aumento è stato del 30%. Possono esistere anche forme di difesa disarmata, civile e non violenta. E la patria da difendere poi qual è? Su questi concetti si potrebbe discutere all'infinito. Per una prima riflessione sull'argomento possiamo rimandare a Don Milani nella famosa lettera ai cappellani militari. Inoltre, la nostra obiezione fiscale alle spese militari non intende mettere in discussione il diritto allo Stato al prelievo fiscale. Vogliamo solo contestarne certi usi contrari ai principi umanitari della Costituzione, alla nostra coscienza e al nostro amore per la vita.
Sentiamo adesso da Alfredo Mori come è andata la campagna nell'81-82.
Siamo già al secondo anno della campagna. Allora, ricordava prima Stefano che abbiamo fatto la campagna anche lo scorso anno. La campagna è stata promossa da tre movimenti non violenti: il Movimento Internazionale della Riconciliazione, il Movimento Non Violento e la Lega per il Disarmo Unilaterale. La proposta era quella di sottrarre il 5,5% della quota delle tasse e destinarla in prima istanza al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, per attuare il suo programma svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai tutti assieme. Noi abbiamo dato questo contributo pratico, c'è stata notevole adesione considerata la limitatezza attuale dei movimenti non violenti, no? La campagna si è realizzata oltre la militanza dei movimenti non violenti, ci sono state molte adesioni anche significative, no? Da parroci a professionisti, operai, persino disoccupati, insomma in realtà di più diversa natura, quasi tutte le professioni sono state verificate in questa campagna e si sono raccolti alcuni milioni, 17 milioni in tutto, no? E si sono poi portati al Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha rifiutato questa somma dicendo che proveniva da un'iniziativa illegale e per questo motivo si è dovuta convocare un'assemblea di tutti gli obiettori fiscali per vedere di cosa farne di questi fondi. Gli obiettori fiscali sono stati oltre 400 e le quote, no, ripartite così secondo così le destinazioni volute, a parte una parte che era destinata immediatamente a Pertini, sono stati circa 3 o 4 milioni destinati a altri enti morali così che promuovono iniziative di pace. Comunque, ecco, per quanto riguarda il fondo destinato in prima istanza al Presidente della Repubblica, a Bologna, in questa assemblea degli obiettori fiscali, si è deciso in questo modo.
Allora, dei fondi raccolti per l'opzione Pertini, che sono stati in tutto oltre 13 milioni e mezzo, sono stati così distribuiti. 1 milione è stato destinato come contributo ad Amnesty International. 1 milione è stato dato come contributo al movimento Donne Plaza de Mayo, in segno di solidarietà al loro gesto di pace. 3 milioni poi sono stati destinati per finanziare un progetto agricolo in Alto Volta, in un villaggio a circa 100 km dal confine con il Niger. Altri 8 milioni poi sono stati dati all'IFOR e alla War Resister, che poi verranno impiegati per acquistare campi adiacenti alla base di Comiso, questo per ostacolare l'ampliamento della base stessa. Il rimanente è stato dato come fondo alla difesa legale.
Ecco, proprio a proposito di difesa legale, gli obiettori fiscali in qualche modo non rispettano appunto la legge che prevede che i cittadini debbano pagare le tasse. Quali sono le conseguenze civili e penali alle quali vanno incontro?
Non c'è, per chi pratica, per chi fa la pratica dell'obiezione fiscale, essendo una dichiarazione dei redditi esatta, non esiste frode, perché l'obiettore dichiara tutto il reddito ricevuto e dalla quota che risulta sottrae e destina ad altro quel 5,5%, non essendoci frode non ci sono conseguenze di tipo penale, ma solo di tipo amministrativo. Cioè la solita prassi, no, che in genere è prevista per l'evasore fiscale accertato, no, quella di andare a recuperare dei fondi che non sono stati destinati. Oppure coloro che per esempio togliessero inavvertitamente delle quote dai propri redditi che non sono deducibili. Diciamo, l'obiezione fiscale è equiparata a tutti gli effetti a questi casi. Pertanto, diciamo, penalmente non è perseguibile e tutti la possono fare, compresi i dipendenti pubblici che non rischiano assolutamente il posto. Spesso ci vengono chieste spiegazioni in questo senso. Ecco, diciamo che l'obiezione fiscale la possono fare tutti. E la cosa più importante di questa campagna è che, rispetto ai temi dell'obiezione di coscienza che veniva riservata ai giovani in età di leva, l'obiezione fiscale invece è praticabile da tutti, pensionati compresi.
Per quello che invece riguarda la propaganda dell'obiezione fiscale, le cose sono un po' diverse, perché può essere considerata dalla legge addirittura un'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, cioè l'articolo 415 del codice penale, che prevede una pena da 6 mesi a 5 anni. E questo è un rischio che i movimenti promotori avevano già calcolato fin dall'inizio, e nelle campagne non violente di disobbedienza civile è il rischio che va assunto consapevolmente e bisogna essere pronti e disposti ad accettarlo. E per questo l'11 febbraio dell'83 c'è stato a Sondrio il primo processo per propaganda dell'obiezione fiscale, nel quale 14 imputati, tra i quali alcuni radicali non violenti, alcuni non violenti e addirittura un sacerdote, hanno subito questo processo. E la cosa veramente clamorosa è la sentenza storica di assoluzione per tutti gli imputati, con formula piena, cioè perché il fatto non costituisce reato. Direi che questa è una sentenza di valore storico che può incoraggiare tutti anche a propagandare a piena voce l'obiezione fiscale.
La campagna quest'anno si presenta notevolmente potenziata rispetto allo scorso anno. I promotori sono passati da 3 a 4. insieme ai già ricordati Movimento Internazionale della Riconciliazione, Movimento Non Violento e Lega per il Disarmo Unilaterale, quest'anno si è aggiunta anche la Lega degli Obiettori di Coscienza, la LOC. La campagna è, come lo scorso anno, sostenuta da un appello firmato da personalità del mondo politico, religioso e della cultura. Io ricordo tra gli altri Carlo Cassola, Pietro Pinna, Roberto Ciccio Messere, Marco Pannella, Don Sirio Politi, Mario Capanna, Marco Boato, Massimo Gorla e altri. Devo dire che anche Rocca, la rivista della Procivitate Cristiana di Assisi, lo scorso anno aveva approvato un documento.
I partecipanti al 36esimo convegno giovanile Paura della Pace, tenutosi in Assisi presso la Procivitate Cristiana, convenuti per riflettere sugli attuali drammatici problemi della corsa agli armamenti, del pericolo di guerra nucleare, del sottosviluppo nel terzo mondo e per ricercare le possibilità di compiere gesti individuali e collettivi di giustizia e di pace che si oppongano alle strategie di morte, indicano nell'obiezione fiscale alle spese militari un metodo non violento di non collaborazione, un gesto di disarmo unilaterale personale, oggi di testimonianza, domani di efficacia politica. Il successo, anche politico, di tale forma di lotta non violenta sarà possibile solo alla condizione che ciascuno dei partecipanti al 36esimo convegno giovanile si impegni ad approfondire e a rilanciare l'iniziativa nel proprio ambiente sociale e di lavoro.
Quest'anno l'area del consenso alla campagna si è notevolmente allargata. Io direi di leggere tra gli altri alcuni documenti elaborati quest'anno dal Movimento Pax Christi, dalla Caritas Italiana e dal gruppo dell'Arcipelago Verde, che è un coordinamento di gruppi ecologisti. Ricordo che la Caritas Italiana è un'emanazione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Il congresso di Pax Christi, riunito in assemblea a Napoli il 5, 6, 7 novembre 1982, decide di aderire, sostenere e diffondere la campagna per l'obiezione fiscale alle spese militari e per la restituzione dei congedi lanciata dai gruppi italiani del MIR, Movimento Non Violento, Lega per il Disarmo Unilaterale.
Caritas diocesane italiane, riunite nel loro nono congresso nazionale a Roma, dal 13 al 16 settembre 1982, in riferimento al tema dell'obiezione di coscienza, dichiarano: l'Assemblea dà una piena adesione alla proposta della Presidenza della Caritas italiana di sfidare il potere a non costruire più armi con i soldi dei contribuenti e chiede che si promuovano serie iniziative di studi, dibattiti e proposte atto ad approfondire e a diffondere la scelta dell'obiezione fiscale.
I partecipanti all'Assemblea Nazionale di Arcipelago Verde del 23 gennaio di quest'anno a Bologna, a conoscenza dei risultati ottenuti con la campagna Obiezione Fiscale dell'81-82 e delle decisioni prese dall'Assemblea degli Obiettori Fiscali dell'11 dicembre 82 a Bologna di promuovere una seconda campagna per il 1983, dichiarano la loro piena solidarietà con gli obiettori fiscali e in particolare con gli imputati di propaganda dell'obiezione fiscale che saranno processati a Sondrio l'11 febbraio 83.
Febbraio, questi 14 imputati sono stati assolti con formula piena perché il fatto non costituisce reato. Un altro appoggio importante che verrà quest'anno alla campagna è costituito dalla struttura di base. Ci saranno oltre 100 coordinatori locali che sul piano appunto locale manterranno i contatti con il nostro centro di Brescia
per una migliore divulgazione di questa proposta. Qui è un risultato importantissimo perché è quintuplicato rispetto allo scorso anno. L'obiettivo generale della campagna, no, vuol dare concretezza alla volontà di coloro che credono nell'impellente necessità del disarmo. L'obiettivo generale della campagna è quindi il disarmo, un'iniziativa però che parte dal basso, con un impegno in prospettiva di costruire un modello di difesa civile veramente popolare e non violento.
Già l'anno scorso ci sono stati dei problemi per quello che riguarda la destinazione dei fondi con questo prima tentativo di Pertini, poi il convegno di Bologna. Quest'anno è già stato deciso qualcosa oppure si attenderà ancora di sapere chi sono gli obiettori fiscali e ci si riunirà nuovamente in assemblea oppure già vengono date delle indicazioni?
Dunque, delle indicazioni di base ci sono già, sono stati definiti tre filoni. Primo è pace e disarmo, secondo è terzo mondo e nuovo ordine economico internazionale, il terzo è il problema energetico e il nuovo modello di sviluppo. Per quello che riguarda il filone pace e disarmo, si pensa di dare dei finanziamenti per la ricerca, la sperimentazione di quella difesa popolare non violenta di cui abbiamo parlato prima, per appoggiare la lotta contro la costruzione della base dei missili a Comiso, per sostenere delle particolari interessanti iniziative di servizio civile, per finanziare degli studi e delle ricerche sulla riconversione delle industrie belliche e infine per aiutare l'IFOR e la War Resister, che sarebbero le internazionali non violente. Per quello che riguarda il filone del terzo mondo, continuerà l'impegno di finanziamento di progetti di sviluppo in campo agricolo, sanitario e dell'istruzione, sono previsti anche degli aiuti alimentari e infine finanziamento di campagne di informazione e boicottaggio dei prodotti delle multinazionali. Per quello che riguarda il terzo e ultimo filone, cioè il problema energetico e il nuovo modello di sviluppo, è previsto un sostegno alle popolazioni che si oppongono all'installazione di centrali nucleari e sostegno a delle comunità che realizzino degli stili di vita cosiddetti alternativi, cioè non consumistici, che utilizzano energie alternative, tecnologie adulte, eccetera.
Resta comunque chiaro che in prima istanza anche quest'anno i fondi raccolti non saranno destinati al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. A noi ci sembra che un riconoscimento anche istituzionale di questa iniziativa sia importantissimo, perché per noi è una campagna culturale di tipo pratico, no, che si propone dei valori molto positivi e largamente condivisi. Pertanto non vogliamo apparire marginali, estranei, striminziti, eccetera, ma vogliamo che pesi questo tipo di proposta, perché è una proposta molto pratica. Molte di queste cose che abbiamo detto fino a questo momento saranno riprese in una guida pratica all'obiezione fiscale. No? Voglio ricordarlo questo perché è già importante poi prendere contatti, no, in particolare col nostro centro e comunque con tutti i collaboratori locali quando avrete l'occasione di prendere, di vedere in azione. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire sulla campagna dell'obiezione fiscale, cioè, per ricordare anche all'estero queste campagne vengono realizzate negli Stati Uniti, in Giappone, in Francia, Germania, Olanda, Spagna, Inghilterra e altre nazioni. Ma quello che è più importante adesso, bisogna passare molto sul piano pratico perché stiamo in conclusione della trasmissione e vorremmo essere molto precisi su quel che bisogna fare per realizzare adeguatamente questa iniziativa. Abbiamo già predisposto tutta una serie di materiali per sostenere sul piano pratico la campagna. Giorgio adesso ricorda quel che disponiamo.
Allora, c'è una guida della quale poi ci parlerà meglio Stefano e che contiene tutte le indicazioni necessarie per praticare l'obiezione fiscale. Abbiamo stampato delle locandine adatte a pubblicizzare, a delle affissioni per pubblicizzare la campagna, delle cartoline prestampate che da inviare al presidente Pertini per sostenere la campagna dell'obiezione fiscale, degli adesivi e la cassetta che state ascoltando. Tutto questo materiale può essere richiesto al Centro per la Non Violenza, via Milano 65, 25 128 Brescia. Il nostro numero di telefono è 030 31 74 74.
Dunque, la guida che abbiamo preparato è un rifacimento quasi completo della guida che avevamo approntato per lo scorso anno ed era stata distribuita, ricordo, in 7.000 copie. Questa guida è divisa in due parti, una prima parte più teorica, nella quale sono esposti in modo più ampio di come abbiamo potuto fare qui tutta una serie di motivazioni che ci portano a intraprendere questa iniziativa, e una seconda parte più pratica in cui ci sono delle indicazioni estremamente precise per poter compilare il modulo 740 in tutte le diverse situazioni che ci possono essere, per chi è tassata la fonte, per chi non lo è, ed è anche prevista una dichiarazione, diciamo, di solidarietà e di appoggio per chi non percepisce redditi. In appendice alla guida c'è tutto un elenco di coordinatori locali sparsi per tutta Italia, ai quali vi preghiamo di rivolgervi in caso di necessità. Comunque ricordo ancora il nostro indirizzo, che è via Milano 65 25 128 Brescia. Telefono è 030 31 74 74.